Area di servizio, un pieno di informazione su attualità e temi sociali.
Disabilità e diritti.
Buongiorno da Francesca De Carolis. Oggi vogliamo iniziare con alcune riflessioni sulla manifestazione del 31 a Roma. Lo slogan "Cresce il welfare, cresce lo Stato", perché riteniamo rappresenti un punto importante. È la prima volta che sentiamo le voci delle associazioni che rappresentano le persone con disabilità insieme praticamente con tutto il mondo del welfare. Ne parliamo con Carlo Giacobini, direttore di Endilex. Giacobini, il dato nuovo di questo momento, questa rete che poi di fatto nella vita di tutti i giorni esiste e ora sente il bisogno di scendere compatta in piazza, come lo vede lei? Che significa?
È un'esperienza estremamente interessante, una rete che comprende 50 organizzazioni dell'impegno civile e sociale che vanno dal mondo sindacale all'associazionismo di gruppi che si occupano di infanzia, di anziani, di non autosufficienti, di salute mentale, e quindi è un fronte molto ampio che sta parlando e sta mettendo in comune proposte omogenee. Il motivo conduttore è proprio cresce il welfare, cresce l'Italia. Senza un sistema ampio di protezione sociale, senza un sistema di politiche sociali compiute e adeguate, non cresce nemmeno l'Italia, nemmeno da un punto di vista economico, oltre che di coesione sociale. È importante che il mondo della disabilità si confronti con molte altre realtà che operano in questo ambito. È un segno politico e culturale di indubbia novità, di indubbia importanza.
Giacobini, rassicurazioni poi ce ne sono state. Poi già la settimana scorsa la Commissione Affari Sociali della Camera aveva preso decisioni che possono portare al rifinanziamento dei fondi sociali. Ma adesso che sta succedendo? Che possiamo aspettarci?
Il rifinanziamento dei fondi sociali è un atto molto importante e rilevante. Abbiamo avuto contatti a margine della mobilitazione con i gruppi parlamentari e uno dei punti centrali era proprio la difesa di questa decisione della Commissione Affari Sociali e anche il consolidamento di queste scelte per gli anni a venire. Ricordo che la Commissione Affari Sociali ha rifinanziato solo per il 2013. Rassicurazioni ce ne sono state, ma il timore centrale è che il Governo e Commissione Bilancio si frapponga a questa decisione utilizzando il fondo di riferimento, che è un fondo indistinto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di 900 milioni per altri usi, anche se in serata è arrivata una notizia estremamente rilevante, un'intesa tra maggioranza e governo.
Quindi in pratica che possiamo aspettarci adesso?
Questa intesa è rilevante per due motivi. Uno è che è l'asse portante della manifestazione, e cioè quel fondo indistinto di 900 milioni che esiste attualmente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri verrà destinato esclusivamente a spese e a interventi nel sociale. Significa avere un finanziamento un po' più certo per gli anni a venire. Ovviamente ci mancano ancora i dettagli tecnici dell'operazione. C'è stato anche il secondo intervento, quello di azzerare gli interventi in ambito IRPEF, e cioè non verranno più abbassati i due punti, un punto sull'aliquota del 23% e una sull'aliquota del 27% di tassazione. Al contempo però, proprio nella logica dei saldi invariati, che sembra diventare un po' più morbida in queste ore, verranno eliminate anche tutte le franchigie e gli interventi per limitare la possibilità di detrazione e di deduzione da parte dei contribuenti.
Rimane comunque aperta la questione dell'innalzamento dell'IVA sui servizi sociosanitari forniti dalle cooperative sociali, ad esempio, no? E poi anche quella della riduzione delle convenzioni e dei contratti che riguardano prestazioni e servizi sanitari stipulati dalle ASL.
Questi sono due nodi che rimangono di estrema preoccupazione. Quello della riduzione del 10% dei contratti di convenzione, prestazioni e servizi sanitari è quello che impatta maggiormente sulle ASL e quindi sulle famiglie. Questo significa meno servizi, meno prestazioni, meno supporto anche in ambito sanitario.
Ma un'altra questione importante riguarda le percentuali di invalidità civile che la Commissione Affari Sociali sta esaminando. Ricordiamo i punti principali che vengono contestati.
La Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap contesta in particolare la riduzione di alcune percentuali di invalidità per talune affezioni, patologie e menomazioni, ma contesta soprattutto l'impianto principale. Queste tabelle sono state elaborate per contenere e ridurre la spesa in ambito di invalidità civile, complicando notevolmente i procedimenti, introducendo l'obbligo di nuove certificazioni sanitarie, quindi con un maggiore aggravio a carico carico dello Stato sulle famiglie e sulle persone, quindi una complicazione, un aumento di costi. E dall'altro lato si dà ancora una lettura della disabilità estremamente sanitarizzata, senza considerare gli ostacoli e le difficoltà sociali che una persona con menomazione, con una patologia grave incontra tutti i giorni nella sua realtà di relazione, di lavoro, di mobilità.
Che poi cosa che si ricollega al concetto di disabilità espresso dalla Convenzione ONU. Giacobini, comunque un mondo più sommesso e silenzioso, proprio quello delle persone con disabilità, che arriva a una manifestazione come questa del 31, miscelare flash mob davanti Montecitorio, ad esempio c'è stata anche una ghigliottina dal significato direi esplicito, vuol dire che la paura è stata che si è arrivati proprio a un passo, come dire, dal passare il segno.
Purtroppo non è più solo paura, è una constatazione della restrizione di un sistema di supporto che può in qualche modo garantire l'inclusione sociale di tantissime persone non solo disabili.
Il Comitato 16 novembre, associazione che rappresenta malati gravi e gravissimi, ha scelto un'altra strada, uno sciopero della fame e dei farmaci, iniziato il 21 ottobre e sospeso dopo 6 giorni, dopo le rassicurazioni avute dal governo. Salvatore Usala è presidente del Comitato, non può muoversi e ci parla attraverso un computer vocale, un sintetizzatore della voce, e lo ringraziamo per questo suo intervento. Gli abbiamo chiesto il perché di una scelta così estrema e pericolosa anche, sospendere cibo e farmaci.
Abbiamo provato di tutto. Lettere, dialogo, 3 presidi a Roma davanti al Ministero, niente da fare, solo prese in giro. Questa volta abbiamo voluto fare un gesto eclatante per mettere alle strette il governo. La nostra vita contro l'assistenza dovuta. Spero mantengano gli impegni presi.
2 anni fa voi siete riusciti ad ottenere un finanziamento mirato. Cosa è successo dopo?
In Italia la burocrazia è disarmante. Ottenuti i 100 milioni, sono passati 5 mesi per il DPCM, poi Corte dei Conti e decreto di riparto fra le regioni, è passato un anno. In seguito i fondi passano alle regioni. Delibere, regolamenti, balzelli vari. Per farla breve, a distanza di 2 anni i malati non hanno ricevuto un euro.
Questa settimana i ministri Fornero e Balduzzi sono arrivati fino in Sardegna per incontrarvi e assicurare il loro impegno. Ma cosa chiedete esattamente? Qual è la cosa che ritenete più importante?
Chiediamo il reintegro del fondo della non autosufficienza per almeno 400 milioni prioritariamente per i gravissimi. Questa è la vera emergenza. I malati gravissimi, con tracheostomia, vanno assistiti 24 ore su 24 perché non hanno autonomia respiratoria, secrezioni, bisogno di mobilità. Ci sono costi abnormi nell'ordine di 5.000 euro al mese, in tanti si vendono la casa. I ministri si sono impegnati a presentare atti legislativi entro 20 giorni.
Che cos'è il progetto Restare a Casa?
È un progetto elaborato dal Comitato che consente la permanenza nel domicilio previa erogazione di un assegno di cura dal costo di circa un terzo della retta di una residenza sanitaria.
Usala, quali sono ora i vostri timori?
I nostri timori sono i soliti. La mancata applicazione degli impegni. Inoltre la burocrazia terrificante italiana è l'interpretazione volubile di tante regioni che distolgono i fondi.
E le speranze per il futuro?
La speranza è che si mettano le basi per un piano organico per la non autosufficienza che comprenda livelli essenziali di assistenza uniformi a livello nazionale. Forse diventeremo un paese civile.
Apriamo ora una finestra su una categoria di persone di cui poco si è parlato nelle pieghe del dibattito sulle misure della legge di bilancio, le vittime civili di guerra. Ricevono una pensione che il governo aveva previsto di tassare assoggettandola all'IRPEF. Per il momento abbiamo visto la questione dell'IRPEF sembra tutta da rivedere, ma vogliamo comunque cercare di capire, con Giuseppe Castronovo, presidente dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e presidente dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, quali sono i motivi per i quali ci si è posti e ci si opporrà nel caso a queste ipotesi. Castronovo, motivi intanto di ordine morale.
Gli invalidi di guerra, mutilati e invalidi, grandi invalidi, abbiamo perduto chi la vista, chi le braccia, chi le gambe, per il fatto della guerra. E non è un fatto morale questo. Solo lo Stato è stato responsabile per persone o che sono state obbligate a fare il militare o che hanno da bambini subito la guerra decisa dallo Stato.
E poi c'è un motivo giuridico.
Limpidissimamente giuridico. Il testo unico del 1978, 915, afferma inequivocabilmente che la pensione di guerra ha carattere risarcitorio e di solidarietà e pertanto non è assolutamente tassabile. Questo è confermato da 5-6 sentenze della Corte Costituzionale dove si riafferma lo stesso concetto del risarcimento danni e si dice che la pensione di guerra non è tassabile. Ma questa Italia che ha attraversato due guerre mondiali, che le ha fatte? Le hanno fatte i soldati, le hanno subite le popolazioni. E allora, se si esalta l'Italia, si esalta la patria, si onorano i monumenti ai caduti, si devono rispettare le pensioni di guerra che derivano dal sacrificio grandissimo delle mutilazioni e delle grandi invalidità.
Castronovo, nel dopoguerra si contarono 850.000 civili vittime, molti bambini che hanno subito danni collaterali della guerra. Anche lei è stata una vittima della guerra.
Io ho perduto la vista a 9 anni nel 1944, in una mattina luminosa del 26 giugno, ero con un altro bambino e abbiamo intravisto a terra, presso un abbeveratoio, un ordigno che sembrava a noi una penna d'oro. Il coperchio non si poteva aprire, l'abbiamo pressata con una pietra leggerissimamente è scoppiata. Io ho perduto totalmente la vista e sentivo il mio compagno che piangeva e gridava. A lui era saltata la mano.
Oggi sono circa 180.000 le persone che ricevono questa pensione. Noi parliamo di vittime civili e anche quelle militari perché sono equiparati. All'interno di questa cifra dobbiamo distinguere 48.000 vittime dirette, il resto vittime indirette, pensioni di irreversibilità. Ma lei ci ricorda che la stragrande maggioranza di queste persone percepiscono una pensione inferiore alle 300 euro mensili. Stiamo parlando di vittime indirette.
Indirette.
E poi ci sono le vittime dirette.
Le pensioni dirette, che sono i mutilati ed invalidi che vivono evidentemente, prendono dalla seconda all'ottava categoria da 300 a 600 euro al mese. Solo i grandi invalidi di guerra hanno una pensione più alta, che non è solo la voce pensione, ma ci sono altre voci come la superinvalidità, l'indennità di accompagnamento.
Quindi complessivamente possiamo dire che l'entrata per l'erario non sarebbe alta con questa eventuale tassazione.
Secondo me sarebbero da 10 a 15 milioni l'anno.
Castronovo, volevo chiederle un'altra cosa. A 70 anni di distanza dalla guerra, qualcuno può essere un po' perplesso per il fatto che ricevano un indennizzo vittime indirette. Lei cosa risponde a chi ha obiezioni e che della guerra magari non ha memoria e forse oggi siamo molti, siamo i più?
Le pensioni indirette vanno o alla vedova o al vedovo che ha perduto con i bombardamenti la moglie o ai genitori che hanno perduto i figli. Io, il morto l'anno scorso, ho avuto un genitore, socio, le vittime civili di guerra, che ha perduto 4 figli con una bomba in mano, 4 bambini, dai 5 anni agli 11 anni. Questo papà godeva di una pensione bassa, gli davano in tutto un 700-800 euro al mese per i 4 bambini morti con una bomba in mano. Un orfano di guerra riceve la pensione di 200-250 euro al mese solo se è inabile al lavoro. Ecco la pensione indiretta di reversibilità qual è.
Castronovo, un'ultima cosa. La guerra è per noi lontana, eppure tanti episodi ancora bruciano. All'inizio di ottobre la procura di Stoccarda ha deciso di archiviare il procedimento contro i soldati tedeschi responsabili dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, ignorando poi delle sentenze definitive emesse in Italia. Voi vi siete espressi anche su questa che avete chiamato un'ulteriore ingiustizia.
Noi abbiamo protestato vivamente presso il Ministero degli Esteri perché il Ministero degli Esteri si facesse interprete del sentimento di sdegno degli italiani e soprattutto delle vittime civili di guerra d'Italia affinché la Germania possa rivedere questa situazione e dare un risarcimento o fare un monumento per la memoria che diventa educativa per la società.
Eccoci arrivati. Da lontano avemmo l'impressione che, più che di una struttura sanitaria, si trattasse di un'azienda agricola o di un agriturismo, Il muro di cinta era multicolore, l'entrata è piuttosto singolare, con degli archi futuristici e poi tanti fiori, gerani, grossi e rigogliosi.
E questa è l'OASI, centro di riabilitazione per anziani e disabili di Castel Campagnano, che è in provincia di Caserta, come descritta nel libro di cui vi parliamo questa mattina, Sotto la campana, delle edizioni Melagrana, scritto da Alfredo Stella, che è sociologo e presso questo centro lavora. Stella, intanto chi è Sotto la campana?
La campana è uno spazio ipotetico sotto la quale vivono le persone autistiche. Il libro è dedicato ad un ragazzo affetto da sindrome autistica che si chiama Vito, ospite del centro di riabilitazione L'OASI da più di 10 anni.
Lei racconta una storia vera che racconta attraverso le parole della madre. E Stella, le parole della madre sono un vero fiume, pienissimo e quasi soffocante, devo dire, di dettagli, come se questa madre avesse voluto buttare fuori con le parole proprio tutto quello che spesso è sembrato soffocarla. È così?
La mamma aveva voglia di narrare anche nei minimi particolari le vicissitudini vissute col figlio. Una storia lunga e travagliata che si è svolta a Cerignola. La mamma di Vito è simbolo un po' di tutte le mamme che hanno un figlio con problemi. Mettere al mondo un figlio con problemi significa alla fine un fallimento. Tutte quelle aspettative, quei progetti che si fanno per un figlio, così di punto in bianco vengono meno. La fase di non accettazione è uno dei momenti più difficili da superare.
Lei ha parlato di questo senso di fallimento, però in questa storia in particolare sembra che poi sia il marito più che altro a non voler accettare mai questa realtà.
Sì, le donne sono più forti degli uomini, è sempre stato così. Nel caso del papà di Vito, è una persona che vuoi per il lavoro, per una serie di vicissitudini, ha delegato inconsciamente la moglie alla crescita del piccolo. Continua a non voler accettare la patologia del figlio, mentre la mamma si è mostrata molto più tenace, molto più capace.
Quindi solitudine, sensi di colpa, ma dopo tanto dolore l'arrivo, le diceva, all'OASI. Vito rischiava davvero di finire in un manicomio. Ora la sua vita sembra avere conquistato, possiamo dire, ampi tratti di serenità. Ma cosa succede in questo centro?
L'OASI per lui è stata una luce che lo ha illuminato e l'ha portato, voglio usare una parola grossa, alla salvezza. Perché Vito adesso ha trovato la sua giusta dimensione. Partecipa per quanto possibile per la sua patologia a quelle che sono le attività di terapia occupazionale e adesso è felice, è tranquillo. E felici e tranquilli sono anche i genitori.
Ecco, ci parla di questo centro. Chi sono gli altri ospiti?
Noi attualmente abbiamo 230-250 pazienti. È una struttura riabilitativa residenziale, quindi anche a tempo pieno. E tra le attività c'è la terapia occupazionale, di cui io sono il coordinatore. Attività che si svolgono all'interno della struttura, ma soprattutto proiettano i ragazzi all'esterno con progetti. Abbiamo un giornalino che si chiama Informalosi, portiamo i ragazzi con la compagnia di teatro a recitare in eventi importanti.
In questi anni, lei scrive in una bella introduzione, con il suo lavoro ha visto e appreso tanto. Ha imparato, le dice, a leggere negli sguardi delle persone. C'è qualcosa in particolare che vuole dire anche a noi, fra tutto quello che ha imparato? C'è quello che pensa che noi forse non vogliamo sapere?
Guardi, davanti al problema handicap ci si tira sempre un po' indietro e le istituzioni e la gente comune, anche spesso gli addetti ai lavori, si riempiono la bocca di belle parole. Noi dovremmo imparare un pochettino ad osservarli questi ragazzi, perché da loro intanto possiamo apprendere veramente molto, ma poi soprattutto dobbiamo dare loro veramente la possibilità di integrarsi. Ecco, perciò i progetti che facciamo all'OASI sono soprattutto rivolti all'esterno, perché quando il ragazzo disabile lo portiamo in questi eventi, riusciamo a leggere nei suoi occhi veramente la voglia di vivere. È quello che noi dobbiamo fare, trasmettere a questi ragazzi la voglia di vivere.
Grazie a Valentina Montanari, che ha letto un brano di Sotto la campana di Alfredo Stella. Io vi do appuntamento a domenica prossima e vi ricordo, per contattarci, lo 06 331 72168, l'indirizzo email ariadiservizio@rai.it, per riascoltarci www.ariadiservizio.rai.it. Da Francesca De Carolis l'augurio di una buona domenica a tutti.
Avete ascoltato Area di Servizio.